un tema molto ampio, anche perché si parte, partiamo dal presupposto che tutti siamo convinti della necessità della preghiera e forse anche abbiamo detto più volte che è indispensabile alla vita della nostra fede quanto l'aria pura e l'acqua alla nostra sopravvivenza fisica. Tuttavia, finché la preghiera possa vivere in noi, possa diventare vita della nostra stessa vita, noi dobbiamo vivere in essa. E non è facile capire che significa vivere nella preghiera, far vivere la preghiera in noi. Per questo ricorreremo a San Paolo della Croce. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco invita tutti i battezzati a vivere un rapporto autentico e personale con Gesù Cristo, che al di là delle formule della preghiera coinvolga tutta la persona in un dialogo che parte dalla vita e si traduce nella vita. Nell'ultimo capitolo dell'esortazione offrendo alcune riflessioni circa lo spirito della nuova evangelizzazione, il Papa fa un appello accorato perché ci siano, diciamo a lui, evangelizzatori con spirito, la cui vita si è trasfigurata dalla presenza di Dio. E poi il Papa chiarisce, evangelizzatori con spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista dell'evangelizzazione non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore, queste le parole del Papa. La risposta all'appello del Papa è una vita che diventa preghiera, è una preghiera che si traduce nella vita, secondo l'insegnamento e l'esempio lasciatoci da San Paolo della Croce. Una preghiera, cioè, la cui dimensione essenziale è contemplativo-missionaria. Come vedremo in dettaglio, considerando alcuni scritti di San Paolo della Croce, non si tratta di due aspetti disgiunti della preghiera, che da una parte la contemplazione, dall'altra la missione, ma di un'unica realtà che rende il passionista, in quanto contemplativo e missionario, modello e maestro di preghiera. La preghiera autentica per San Paolo non è quella che si limita all'adempimento formale di un eventuale obbligo di pregare, nonostante esigesse che ognuno vivesse un tempo prolungato a proposito di preghiera. L'autentica preghiera non può essere abitudinaria, intimistica, né mira alla pace individuale, ma è la consapevolezza che Dio ci abita e ci abilita ad amare per mezzo del suo amore, essendo questa la nostra vocazione costitutiva. La metafora migliore che possiamo usare per descrivere la preghiera voluta da San Paolo è quella della immersione in Dio. Tante volte si parla appunto del mare in cui immergersi. L'orante, quindi possiamo dire, che è colui che si immerge nelle acque dell'infinito amore di Dio e vedendosi circondato, abbracciato da tale amore, si adopera perché tutti facciano la sua stessa esperienza. Perciò la preghiera passionista è per sua natura missionaria, perché la sua finalità è di estendere la presenza di Dio nel mondo. Essa sgorga nell'intimo di quanti si pongono dinanzi al crocifisso, riconosciuto nella fede come l'unico amore. Ci sono tante espressioni che lui usa, lo sposo unico dell'anima e quant'altro, e altre ancora. Colui che dà senso al vivere fondando e alimentando un autentico rapporto di comunione e di amore. Per questo motivo, per il passionista, il luogo autentico della preghiera certamente non può essere il Tabor, ma sarà il Calvario, il luogo della morte ma anche della vita, in cui l'anima, grazie alla madre addolorata, si consegna completamente al crocifisso, donando, come dice San Paolo, bisogna donare la chiave della volontà affinché egli sia l'unico padrone. Proprio per questo motivo, prima di considerare questa prospettiva contemplativo-missionaria, facendo riferimento agli scritti di San Paolo, faccio precedere da un'analisi, ma proprio al volo, di uno dei testi che ritengo siano dei testi chiave proprio per la nostra spiritualità, per comprendere chi sia l'orante, chi deve essere l'orante, qual è la chiamata che ci è stata data. Quindi questo possiamo scoprirlo soltanto interrogandoci al contesto appunto per noi essenziale, che è quello di Giovanni 19, 25, 27. Sicuramente conoscete tutti benissimo. E qui vediamo appunto che si sviluppa questa consapevolezza di una missione che a partire dalla croce Gesù condivide con coloro che stanno con lui presso la croce, ovvero abbiamo la madre e il famoso discepolo amato. E quindi a partire da questo brano che viene esplicitata qual è la funzione e chi è l'orante appunto passionista. E poi svilupperemo la tematica considerando gli scritti di San Paolo della Croce. Secondo questo testo abbiamo che Gesù dall'alto della croce, che sappiamo bene secondo il quarto Vangelo, non è un luogo di supplizio, ma c'è una prospettiva trasfigurata, la croce è il luogo per eccellenza della gloria. E Gesù, ecco un aspetto interessante che troviamo soltanto in Giovanni, Gesù non ci lascia orfani. Egli che prima, nella scena precedente, si lascia spogliare delle vesti e quindi consegna tutto se stesso ai soldati, adesso continua in questa consegna di sé, facendo la consegna estrema della madre. E Gesù prende l'iniziativa dopo aver visto appunto la madre e il discepolo, secondo quanto leggiamo nei versetti. Gesù, avendo visto la madre, presso di lei il discepolo, quell'amato, disse alla madre: donna, vedi il tuo figlio, e disse al discepolo: vedi tua madre. Queste parole di Gesù non esprimono semplicemente la preoccupazione di un figlio morente che, come secondo alcune prospettive è stato messo in evidenza, che affiderebbe la madre al discepolo, appunto avendo preoccupazione che lei non rimanesse da sola. In questo caso sarebbe stato necessario che per prima Gesù si rivolgesse non alla madre, ma al discepolo, che fosse stata questa la preoccupazione fondamentale. Invece le parole hanno tutto un altro senso, come lo sono le parole nei scritti del quarto Vangelo. Gesù si rivolge prima alla madre e lo fa con un vocativo, donna, come a Cana. Gesù, con questa invocazione mette in risalto il compito che stava lasciando alla madre in quanto donna, mentre la funzione del discepolo appare subordinata e dipendente da quella della madre. Prima si rivolge alla madre, donna, poi si rivolge al discepolo e il discepolo non viene affatto, tra l'altro, nominato. Tutto avviene come se vedendo i vicini l'uno all'altra, ai piedi della croce, Gesù constati la relazione unica che li unisce e li impegna a vivere il mutuo legame che sarà frutto della sua relazione. Che cosa vediamo in questa scena? Sul Calvario, la dimensione missionaria della salvezza operata da Cristo raggiunge il suo apice nel momento in cui Gesù associa alla sua missione la madre e il discepolo amato, coloro che cioè si caratterizzano per una speciale prossimità e intimità con lui. Questa duplice parola che Gesù rivolge prima alla madre e poi al discepolo è performativa, ovvero attua ciò che è il contenuto stesso di essa, realizza ciò che essa contiene. Rivela quindi che il primo compito del discepolo consisterà nell'essere figlio della madre. Questo è interessante, cioè la prima cosa che è chiamata il discepolo che sta presso la croce è di essere e di vivere quale figlio, ma vediamo che significa vivere come figlio. È interessante la formulazione che troviamo, Gesù dice, vide, vedi, ouios, e questo è interessante, fa riferimento al vocabolo che troviamo nel testo greco, perché ouios significa figlio, ouios, vedi, e c'è appunto in particolare abbiamo l'articolo vedi il figlio, non dice vedi il figlio, ma vedi il figlio. E perché è interessante questa sottolineatura? il vocabolo Logos nel quarto Vangelo viene utilizzato esclusivamente in riferimento a Gesù. E Gesù, ovvio, sei il figlio del Padre, il figlio nato da Maria, ma il vocabolo Logos viene usato esclusivamente in riferimento a Gesù. E questo illumina questa pagina del Vangelo. Perché quando Gesù dice quindi alla madre, vedi Logos, che significa? Cioè, vedi me, cioè nel senso questa la scena attua, la parola di più performativa attua il passaggio della vita di Gesù nella vita di quel discepolo che da quel momento è chiamato ad essere non un figlio, perché tante volte si dice la maternità di Maria, la croce diventa grandiosa perché lei diventa madre di una moltitudine di figli. Non è vero. Se Maria sarà sempre soltanto la madre del figlio, la chiamata di ognuno di diventare il figlio, questo cambia tutto, non nei tanti figli di Maria, ma diventare l'unico figlio. Ecco, Maria nella carne ha costituito e generato un figlio e quindi tutti, la chiamata di tutti è di diventare il figlio. Quindi non i tanti figli, vedi il. Questo è interessante. E quindi si attua attraverso queste parole di Gesù questo passaggio della vita di Gesù nella vita del discepolo come una continua comunicazione di sé nell'amore, perché è l'amore che ha potere di rivelazione, in quanto conduce coloro che lo possiedono a scoprire l'origine del figlio. Da quel momento la madre di Gesù diventa quindi la madre del discepolo che continuerà ad essere la madre del figlio e il discepolo diventa rappresentante del figlio in assenza del figlio. Quindi le parole di Gesù costituiscono la rivelazione di una nuova identità, di un nuovo rapporto tra la madre e il discepolo e anche viene esplicitata la loro missione. Qua appunto abbiamo anche quanto scritto da Della Poterì, dice quanto il discepolo che Gesù amava, questo è interessante considerarlo, dice, riceve come unica missione di avere Maria per madre, la prima missione in assoluto del discepolo. Il primo compito non è di andare a predicare, per questo ci interessa questo brano, perché anche per San Paolo della Croce il primo compito, a livello appunto per il professionista, non era quello di andare fuori in missione, ma era quello di diventare il figlio. Il primo compito non è di andare a predicare il Vangelo, ma di venire figlio di Maria. Per lui e per tutti gli altri, sempre della Poterì, è più importante essere credente di apostolo. La missione apostolica sarà affidata a più tardi, infatti, dopo la risurrezione nel testo di Giovanni 20. Quindi accade sul Calvario come, arditamente segnala lo studioso Fausti, una cosa mai vista sulla terra, ovvero l'amore corrisposto che c'è tra il padre e il figlio si verifica anche tra la madre e il discepolo, poiché anch'essi sono resi uno nell'amore. Il padre, infatti, lo sappiamo, è l'amore che ama innanzitutto il figlio, ama l'umanità intera, l'universo. Il figlio è l'amore amato dal padre, ma è anche amante del padre e dei fratelli. Scrive Fausti, di amore dato si muore e di amore ricevuto si soffoca. Si vive solo quando l'amore amante è amato e l'amore amato è a sua volta amante. Questo amore corrisposto che circola tra il padre e il figlio, la perforesis, è lo Spirito Santo, danza di Dio e vita di tutto quanto esiste in agitazione. La madre rappresenta quindi chiunque dà amore e discepolo chiunque riceve amore. Affidando il discepolo alla madre, la madre continuerà ad avere chi amare e allo stesso tempo avrà anche chi la ama. Il discepolo avrà chi lo ama e chi amare, e in tal modo Gesù porta a compimento la sua opera, comunicando la scena successiva che cosa? Lo Spirito, che è amore, amante, amato, perfettamente corrisposto. Così Maria il discepolo, dice, scrive Fausti, con l'universo, sì, proprio con l'universo intero, che si rappresentano. Si amano reciprocamente con lo stesso amore con cui Gesù li amò, il medesimo che il padre e il figlio hanno tra di loro e verso tutti. E e il compimento del comando dell'amore. Per questo la consegna reciproca madre e figlio contiene il mistero del cielo e della terra, di Dio nell'uomo, dell'uomo in Dio e di Dio nell'uomo. Affidando la madre al discepolo, il discepolo alla madre, si realizza Dio sulla terra. E in tal modo tutto, Gesù si conclude la scena e se lo resta, è portato a perfezione, fedele stare. Gesù non ha più nulla da dare né da dire. Tutto ciò che c'è in Dio è ormai tra noi. L'amore amante, la madre, l'amore amato, il discepolo, si corrispondono. E quindi la maternità di Maria, che sembrava sul punto di finire, si allarga al discepolo amato, all'umanità, ma non è quello che abbiamo visto. È una umanità che deve far sì che appunto sia legata a questo essere nel figlio di figlio, la continuazione, il figlio, l'unico figlio appunto della madre. Quindi qual è la missione del discepolo amato? Qui non entro in tutte le discussioni di chi ha questo famoso discepolo amato, perché lo capite benissimo, che non è Giovanni, e quindi non voglio entrare. Il discepolo appunto assurge nel quarto Vangelo, a prescindere che poteva essere fisicamente, con Giovanni fisicamente, però il fatto che non venga menzionato in più punti del Vangelo è l'amato per assurgere a rappresentante tutti coloro che sono amati. E chi sono gli amati? Tutti. Quindi rappresenta tutti in effetti. Il discepolo ha questo valore rappresentativo, rappresenta, simbolizza tutti i suoi che erano nel mondo e che lui amò sino alla fine. Se i discepoli si definiscono con la loro fede in Cristo, essendo coloro che ascoltano la voce di Gesù e diventano un solo prete con un solo pastore, in questo brano ciò che definisce il rapporto tra Gesù e il discepolo è l'amore. Non è l'uomo della fede, ma è il discepolo amato. Ma l'amore è anche ciò che definisce il rapporto tra Gesù e il Padre. Come Gesù è amato dal Padre, così questo discepolo è amato da Gesù. Come Gesù è rivolto verso il seno del Padre, così questo discepolo, non a caso, nell'ultima cena si dice che è rivolto e adagiato nel seno di Gesù. Per cui, essendo la caratteristica essenziale di questo discepolo l'amore di Gesù per lui, ne consegue che egli viene messo nella medesima relazione con Gesù quanto Gesù con il Padre. Il discepolo amato è capace di amare grazie all'amore che lo possiede e nel quale continuamente dimora, poiché l'amore di Cristo determina in coloro che lo ricevono una elevazione a livello stesso dell'amore. Qual è quindi la prima missione del discepolo amato? Diventare nel figlio l'umanità rinnovata che il Verbo assunto e portato con sé nel seno del Padre. In quanto amato, è chiamato a vivere già su questa terra un'esistenza trasfigurata, poiché a lui è stata partecipata la vita divina e per fare ciò lui, ecco come poi finisce il nostro brano, è importante che accolga nella sua vita di fede, c'è il problema di una formulazione tradotta erroneamente come accogliere nella propria casa, che non c'entra proprio, accogliere nel proprio ambito vitale, accogliere la madre per diventare appunto il figlio. Quindi l'elevazione di Gesù sulla croce guarisce la nostra cecità su Dio, su noi stessi e apre i nostri occhi su una realtà nuova, quella della presenza del Figlio in ciascuno di noi. Gesù ci fa venire alla luce anche se c'è buio, ma perché proprio lui ci dona la sua stessa vita, ci rende figli della sua stessa madre, partecipi del suo rapporto di conoscenza e di amore con il Padre. Nelle parole relative di Gesù alla madre, discepolo amato, Paolo della Croce, no, perché ti vedo tra di la mano, ha visto esplicitata la sua missione, cioè accogliere con sé Maria, vivere come suo figlio, corrispondendo all'amore con l'amore. proprio a partire dalla contemplazione di Cristo crocifisso, per farlo è stato chiaro, avevo viva consapevolezza di quanto siamo preziosi agli occhi di Dio, e questo mistero, la contemplazione assidua di Cristo crocifisso, l'ha illuminato sulla direzione che adesso tratteremo. Questa era l'introduzione. Quindi spero che vi siate preparati al tema. Allora, questa contemplazione, che poi il punto di partenza è quello più importante, la contemplazione di ciò che fonda la preghiera, quindi la contemplazione di Cristo crocifisso lo illumina sulla dimensione della preghiera, che dicevo prima, una preghiera contemplativo-missionaria. Quindi entriamo subito, visto che ci sono 10 minuti per ciascun aspetto della preghiera, della dimensione della preghiera passionista. Primo aspetto, che significa vivere la dimensione contemplativa della preghiera secondo l'insegnamento di San Paolo della Croce? Ecco, certamente parlando di contemplatio, non facciamo riferimento, come magari solitamente uno può pensare, all'ultimo gradino della scala della Lezione secondo l'insegnamento di Guido il Certosino. Ma che cos'è questa contemplazione come l'ha intesa San Paolo della Croce? Ecco, ci troviamo anche etimologia. Cum, con, per mezzo, tentum, spazio celeste o tempio consacrato a una divinità. Quindi per contemplatio indichiamo l'accostamento dell'anima a Dio, frutto, come diceva San Paolo, del singolare staccamento da tutto il creato. Quindi questo è un aspetto, basterebbe stare su questo aspetto per aver esaurito questo punto della dimensione contemplativa della preghiera. Staccamento da tutto il creato, cioè il contemplativo è colui che ha la capacità di vedere se stesso e il mondo con occhi nuovi, con lo sguardo purificato e illuminato da Dio stesso. È colui che fa sintesi tra ciò che è divino e ciò che è umano, così da vedere ovunque la presenza di Dio. Quindi è facile essere contemplativi? No, per San Paolo la cosa è necessario, e per lui tutti erano chiamati anzi ad un'alta contemplazione. Quindi vedere sempre ovunque la presenza di Dio, fare sintesi tra ciò che è divino e ciò che è umano. San Paolo era ben consapevole che l'unica via per arrivare alle vette più alte della contemplazione è Cristo. Perché, ecco, solo il Figlio ci rivela che è il Padre. Pertanto, ripetutamente attraverso i gesti, esortava a immergersi nella preghiera, considerando che l'anima già vive l'unione con Dio. Il problema è che, dice, bisogna prendere coscienza di questo. L'anima vive già l'unione con Dio. Perché? Perché Dio vive nell'anima. Il problema qual è? Quello che, ecco, non ci ricordiamo di questo aspetto. Quindi, attraverso i suoi scritti, il suo insegnamento, le sue predicazioni, la cosa più importante per lui era questo, ricordare che di fatto già Gesù abita in quello che lui chiamava fondo interiore, una terminologia per lui eredita. Si tratta quindi che cosa? Si tratta semplicemente di entrare in comunione con colui che già ci possiede. Quindi per lui non era un qualcosa di estremamente difficile. E quindi dà tanti consigli a questo proposito. Per esempio, Teresa Palozzi scrive: quando l'anima non può meditare e discorrere interiormente, se ne stia la presenza di Dio dentro di sé, nel tempio dell'anima sua. Si avvezza a questo raccoglimento, ricordandosi le verità di Santa Fede, che Dio è più vicino a noi che noi stessi, e qua vabbè riprende Agostino. Così anche ad un'altra sua Teresa di Omira, ricorda proprio di entrare nel proprio intimo per, ecco, rendersi conto di questa intimità che deve vivere, in quanto di fatto Gesù già vive nell'anima. Quindi l'aspetto della preghiera contemplativa è rendersi presente a colui che è presente. Quindi vivere un una presenza che già è reale nell'anima, non è fittizia. Quindi per giungere al contatto con Dio presente nell'anima, Paolo raccomandava che l'orazione non si facesse, diciamo, con un nostro, ma come voleva lo Spirito Santo, che è il vero maestro dell'orazione, e indicava quale porta d'accesso alla preghiera Gesù crocifisso, colui che abbiamo considerato si è spropriato di tutto, anche della sua stessa madre, per farci vivere in lui, per farci vivere un rapporto autentico di preghiera. Quindi quella che lui chiama devozione alla passione tanto raccomandata non è qualcosa di esteriore, ma consiste nel fare propri i sentimenti e le disposizioni dell'amato, e così, penetrando nell'infinito dolore di Gesù accolto nella propria umanità, ci si immerge nella persona divina del Figlio, che è dolore e amore. L'anima avverte che, penetrando nel dolore, rimane sommersa nell'amore. Scrive a sua cherubina Cresciani: tutta nascosta in Gesù, Cristo, si riposi nel suo divin cuore come una bambina, si lasci tutta penetrare dalle sue pene amarissime, poiché in queste e per queste si accende in noi l'amore di Dio e restiamo assorbiti per amore nell'abisso della divinità. Allora, quali sono gli aspetti costitutivi che aiutano a vivere l'alta contemplazione di cui parla San Paolo? Allora, ce ne sono fondamentalmente due. Allora, il primo aspetto, non so se è stato magari anche trattato, vivere la vita contemplativa significa entrare nel dinamismo della morte mistica e divina natività. L'avete trattato ieri, forse? No, mi dispiace. Perché questo io ritengo che sia l'aspetto caratterizzante della dottrina e anche innovativo per certi versi di San Paolo della Croce. Ne parla ripetutamente, e la cosa appunto anche particolare che emerge dai suoi scritti è che le due realtà devono essere tenute in considerazione come facente parte di un'unica realtà, cioè non c'è prima la morte mistica, e lui dice che cos'è la morte mistica, e poi la divina natività, come noi pensiamo. Prima uno muore e poi risorge. No. Ed è anche illuminante la pagina dell'Apocalisse 5. Colui che è morto e risorto c'è segni della passione, cioè coesistono nella mia immolato, secondo la visione di Apocalisse 5, coesiste la morte nella risurrezione. Allora, lui, parlando di morte mistica e divina natività, è importante, cioè non può arrivare alle vette alte di contemplazione colui che di fatto non vive la morte mistica, e morire significa al contempo nascere a vita nuova, deifica, tutta santa, e usa tante espressioni particolari. E un morire a che cosa? Lui si rifà a Galati 2:20, la pagina che amava tanto, lui dice: io immediatamente porto il nome del grande Paolo. E qual è questa celebre frase? Il vivo ma mio, un altro ha preso il posto del mio Dio, Cristo vive in me. Per lui più, dice, si lascia morire l'io, più lascio morire il mio io, più rinnego il mio io, più do le chiavi della mia volontà a Dio, e più lascio vivere Dio. Quindi al contempo ogni morte attua una nuova vita, una nuova nascita, più la vita divina cresce in me e quindi raggiungo quella dimensione voluta da Dio, cioè sono il figlio. Perché chi può pregare autenticamente dinanzi al Padre, chi può dire autenticamente al Padre se non continuamente il Figlio, l'unico Figlio? Quindi questi aspetti sono importanti. Vivere la morte mistica, e ci sono tante raccomandazioni appunto nel suo epistolario, e anche appunto religiosi sottolinea questo aspetto: morire, nascondersi in Cristo, morte a tutto ciò che non è Dio, tenete in altissima astrazione da tutto il creato, in vera povertà, nudità di spirito, staccamento da ogni sensibile consolazione, il cui tronco si mischia alla nostra guasta natura e diviene ladra dei doni di Dio, cosa a sommo pericolosa e perniciosa. E questo scritto abbastanza lungo in cui, ecco, dice, vivere in questa dimensione fa sì che si entra divenendo il figlio dove? Nel seno del padre, perché lui non parla, ecco, in maniera esplicita, non fa una dottrina sulla Trinità, però per San Paolo della Croce era molto chiaro appunto questo iter, diventare figlio nel figlio grazie all'azione dello Spirito per entrare dove? Il seno del padre, ne parla ripetutamente in tanti scritti, perché dice Gesù sta nel seno del padre, quindi anche voi dovete arrivare appunto a stare lì dove è Gesù, ma non attendendo nell'aldilà, già ecco adesso in un cammino di preghiera contemplativa, sperimentare che noi siamo dove Gesù adesso, cioè noi adesso siamo con Gesù dove? Nel seno del padre. Per cui lui sottolinea tutti questi aspetti, anche una persona lettera bellissima, che poi potrete leggere con calma, la signora Marianna, che significa morire a tutto, a far vivere Cristo in sé. Allora, questo dinamismo di morte e di rinascita continua, quindi, porta a che cosa? All'altro aspetto che è essenziale per essere persone di alta contemplazione, cioè essere memoria vivente della passione di Gesù. E c'è una differenza, perché lui in questo contesto sottolinea l'essere memoria, non fare memoria, perché magari fare memoria è facile, no? Essere memoria è tutta un'altra cosa e non è appunto facile affatto. E questa dimensione dell'essere memoria è stata chiara a San Paolo non a caso quando, in un contesto di preghiera, mentre lui all'inizio, ecco, i 40 giorni vissuti a Castellazzo nella preghiera continua, così come si evince dal suo diario, gli fanno capire che cosa significa e qual era la chiamata e cosa significasse essere memoria vivente della passione di Gesù. I brani fondamentali sono questi dell'8 dicembre e poi del 1 gennaio, in cui lui parla di questo aspetto nell'orazione in cui vado in pace per fare le offerte degli spasimi che ha sofferto il mio Gesù, mi sono sentito mosso a lacrime, parimenti nel pregare per tutti i miei prossimi, nella Santa Comunione sono stato particolarmente raccolto. E massime nel fare racconto doloroso e amoroso dei tuoi tormenti al mio Gesù. Questa grazia, questo sovrano che il mio caro Dio mi fa in questo tempo, non la so spiegare perché non posso. Sappia che per raccontare le pene al mio Gesù alle volte, come ne ho raccontata uno o due, bisogna che mi fermi così, perché l'anima non può più parlare e si sente in quel fare. Sta così languendo con altissima suavità mista con lacrime, con le pene del suo sposo incluse in sé, oppure, per più spiegarmi, immersa nel cuore e dolore del suo santissimo, del suo sposo dolcissimo Gesù. Alle volte mia intelligenza di tutte è in stacco così in Dio, con quella vista amorosa e dolorosa, cioè difficilissimo a spiegarsi, farmi sempre cosa nuova. Quindi questa memoria che lui fa, che diventa intimità, partecipazione alla passione, appunto, di Cristo, fa sì che lui comprende nella sua carne la negatività appunto del peccato, la prima esperienza, come appunto ogni volta il peccato è un concepire nuovamente Cristo, e questa speranza e questa realtà lo porta a quello che lui scrive quest'ultimo giorno di ritiro a Castellazzo, il 1 gennaio, ovvero lui scrive qui altissimamente elevato dall'infinita carità del dolcissimo nostro Dio, a grande l'accoglimento in lacrime e abbondanza, massima dopo la Santissima Comunione, nel quale ho sentito aspetti sensibilissimi di tanto amore, parendomi di quel fatto in Dio. Avevo cognizione dell'anima in vincolo d'amore unita alla santissima umanità, quello che era il dire di Paolo, il vivere di Cristo in lui, di quel patto verso in Dio, cioè l'umanità, interamente unito all'umanità di Gesù. Assieme di quei patta ed elevata alla condizione altissima e sensibile della divinità. Perché essendo Gesù Dio e uomo, non può essere l'anima unita con amore santissimo alla santissima umanità e assieme non essere di quei patta ed elevata alla condizione alta e sensibile della divinità. Entrare in Cristo attraverso la sua umanità significa partecipare della vita divina. Punto. Quindi si sentiva di quel fatto perché la vita divina pienamente dentro questa vita divina che sentiva proprio pulsare in lui. Mediante quindi l'umanità di Gesù c'è questo essere immersi nella sua divinità, e questo è quello che lui scopre, e quindi l'essere poi per Paolo memoria con tutto il proprio essere, con tutta la propria vita, e significa poi operare, come lui scrive, come chi sta sempre alla presenza di Dio, solo per piacere a lui, spogliati da ogni disordinato affetto, tenendo la mente occupata in Dio, imitando le virtù di Gesù e vivendo del suo spirito. Allora passiamo subito alla dimensione missionale della preghiera, che è l'altro aspetto complementare, perché? Allora, parlare della dimensione missionaria della preghiera, che abbiamo detto all'inizio, è l'aspetto complementare, cioè si è contemplativi, missionari, insieme. Ora capiremo perché secondo me questo è un aspetto più interessante, perché tante volte quando uno pensa che è missionario, come è vero, i missionari sono chiamati a predicare, annunciare, fare missioni, obiettivi e quant'altro. Per carità, è verissimo, erano delle cose raccomandate allora, oggi allo stesso modo, però ho posto l'attenzione su un aspetto diverso, cioè che precede il fare. E questo è l'aspetto della missionalità legato alla preghiera, che importante e più importante che annunciare con la parola, ovvero l'aspetto fondamentale di questo essere missionari attraverso la preghiera è essere inseriti nel rapporto peccato, morte, conversione, vita. E quindi essere inseriti in questa, diciamo, realtà di morte attraverso la vita e, come appunto vedremo, realizzare quella che è stata la missionalità della vita di Gesù, che si esplicita innanzitutto non tanto predicando, ma addossandosi il peccato dell'umanità intera, perché in effetti Gesù 3 anni di ministero ha predicato a pochi, poi ha predicato e anche non l'hanno neanche capito. L'aspetto costitutivo della sua missionarietà non è stato legato alla parola annunciata, ma a quello che ha realizzato addossandosi, prendendo su di sé il peccato, divenendo appunto il peccato che è stato tolto. Grazie, mi sta spiegando. No, no, mi sta passando proprio, mi sto spiegando, giusto quello. Allora, quindi questo lui lo scopre, lo vive, perché ci sono tante affermazioni in cui lui sottolinea, cioè, ho avuto tanto ardore di pregare per la conversione dei peccatori, c'è una preghiera che non è legata solo ad un annuncio, lui predicava, convertiva i peccatori, no? Ma, e qual è la cosa importante secondo me da considerare? Che in questo rapporto che l'orante vive con Dio, nel rapporto io-Dio, l'io dell'orante si apre a noi, cioè diventa la preghiera sorgente proprio di dinamismo apostolico. La prima quindi conseguenza in questo processo di identificazione con il crocifisso è la capacità di fare quello che lui ha fatto, caricarsi sulle spalle il male e la debolezza dell'altro, della Chiesa, anche dei nemici, dell'umanità intera. Per questo è significativo il richiamo che in alcune lettere San Paolo fa al quarto canto del servo sofferente. lui cita in particolare i versetti 3-4 del Salmo in cui si dice disprezzato, reietto dagli uomini, si è caricato per le nostre infermità. Alla luce di questo testo considera la cooperazione che i passionisti devono dare a Gesù per salvare i fratelli, cioè dice, si sacrifichino gli operai per beneficio delle anime, senza dare riguardo alle loro fatiche e patimenti, addossandosi le altrui infermità. Cioè, la cosa più importante, prima che predicare, è addossarsi il peccato degli altri, che non è affatto facile. A imitazione di Cristo stesso, di cui si dice, e cita, ha preso le nostre infermità, si è caricato delle nostre sofferenze. Solo la condizione dei sentimenti di Gesù rende capace di scendere, come ha fatto Gesù, nella miseria del mondo e del peccato e farsene carico, accettando il rifiuto del peccatore e del mondo. Essendo uno con Cristo nella preghiera, l'orante lo imita, assumendo su di sé davanti al Padre l'umanità intera, fino a realizzare come un'identità spirituale con il fratello e sorella, e quindi diventa, a imitazione di Cristo stesso, maledizione, tra virgolette, a favore degli altri. Diventa incorporato a Cristo che si è fatto peccato per noi. La coscienza di questa solidarietà con i peccatori e vivere per loro significa mancare e riparare quanto manca da parte loro all'accoglienza dell'amore salvifico di Dio. E questo lo vediamo anche esplicitato in una pagina bellissima del Beato Domenico Barberi, in cui lui, ecco, prima di fare, voleva andare a convertire gli infedeli, ma non è stato possibile, e quindi lui sente l'urgenza e scrive questa pagina molto forte. Dice: se voi volete che io sia annientato, che diventi furioso, degradato, impiccato, infamato, se mi volete condannare fino alla fine dei tempi al purgatorio, purché, dice, gli annientati tornino a voi, no? Questa urgenza missionaria, cioè lui di fatto non è andato. Però la preghiera realizza e arriva laddove la persona magari non arriverà mai, ma questa solidarietà, vivendo, essendo inserita appunto in Cristo, c'è una solidarietà che mi rende partecipe, mi fa sentire, ecco, la tristezza per quelli che sono separati dalla Chiesa, e quindi mi dice: qualunque cosa chiede a Dio, cioè, qualunque cosa accetto purché ritornino tutti al vostro seno. Quindi la preghiera finisce per essere consacrazione del mondo, perché tutto viene visto nella prospettiva della costruzione della giustizia e quindi diventa trasformazione la vita. Quindi, completo brevemente gli altri punti. Questo significa che vivere la dimensione contemplativa della preghiera significa anche, secondo anche le regole standard della congregazione, maestri di preghiera, essere maestri non solo indirizzando, ecco, era importante che i passionisti insegnassero prima come adesso delle tecniche per meditare sulla passione, ma essere maestri di preghiera, lui dice, innanzitutto significa far sì che attraverso tutto il proprio essere traspaia la comunione con Cristo. Quindi già questo fa sì che si diventi maestri di preghiera, perché dice la prima predicazione, questo lo sappiamo tutti abbondantemente, non è la parola ma la testimonianza di vita. Quindi questo aspetto quindi è chiaro che lo eliminiamo subito. L'altro aspetto importante per San Paolo, che vede pure abbondantemente negli scritti, qual è? E lui su questo indirizza non solo i religiosi ma anche i laici, perché lui è veramente stato anche un grande maestro di santità in un tempo in cui i laici non venivano affatto considerati come chiamati alle vette più alte di santità, per i laici. E lui raccomandava a tutti i laici questa necessità di pregare incessantemente, parla della preghiera 24 ore continuamente. E quindi è facile, si prega 24 ore di rimane sempre costantemente unito a Dio dentro di sé, chi fa queste introspezioni, chi continuamente scende nel proprio intimo e si scopre abitato da Dio. E quindi non solo lo raccomanda ai religiosi, ma tutti, quanto grazie al battesimo già siamo incorporati, siamo immersi in Cristo, quindi possiamo vivere questa dimensione di preghiera 24 ore al giorno, senza però che questo escluda una preghiera. Lui sottolinea, gli ho messo una preghiera comunitaria, l'importanza del cenacolo passionista, per continuare quel dialogo che uno vive, non interrompe mai nel quotidiano. E questo poi porta alla prima testimoniale, quindi vedete l'ultimo aspetto della missionarietà è la testimonianza verbale, cioè una testimonianza che faccia sì che gli altri, dice, si innamorino di Cristo, amino sempre più Cristo, possano seguirlo, possano scoprire, ecco, quanto è importante vivere una vita veramente donata a Lui. Quindi questo poi lo leggete pure, così anche l'ultimo punto, la chiamata attraverso la preghiera ad imprimere in ogni cuore la passione di Cristo, penso che magari è stato anche trattato, e quindi arrivo subito alla conclusione, mi sapete già. Ok, ormai, vabbè. Quindi emerge dagli scritti che poi viene analizzare in dettaglio, quindi anche rendersi conto della profondità di tanti scritti di San Paolo della Croce, che secondo me sono poco anche valorizzati, no? Perché basterebbe capire quello che lui veramente dice in uno di questi scritti per rendersi conto dell'intimità che viveva con Cristo, e questa intimità lui non era geloso di viverla, ma voleva parteciparla, voleva che tutti facessero la sua stessa esperienza. E emerge proprio da tutti i suoi scritti che preghiere e vita sono un binomio inscindibile. Capire la propria vocazione passionista e mi verrà a capire la propria preghiera e a rendersi conto che la nostra natura è preghiera, nel senso che tutto il nostro essere è caratterizzato dall'apertura all'amore di Dio. Così come si evince nei processi, se saremo, dice, se saremo uomini di orazioni e degli umili, sollevandoci con grande confidenza in Dio in ogni tempo e in ogni cosa, il Dio si servirà di noi, benché poverelli e miserabili, per fare cose grandi di sua gloria, altrimenti non faremo mai nulla di buono. La preghiera non è vera se l'orante non arriva a trasformarsi in preghiera. E in ciò riesce chi vive Cristo, c'è chiaro l'itinerario che lui propone. La caratteristica della dimensione passionista della preghiera è che essa è principalmente relazione con il crocifisso, che porta l'orante a ritrovare se stesso in lui, cioè dice, non fate grandi sforzi mentali. Quindi partite pure dall'orazione mentale, però poi vivete, questa è la preghiera, quell'intimità, la vita di ciascuno inserita in Cristo, questa partecipazione della vita in Cristo, e fa sì che appunto si è costantemente in preghiera, perché Cristo costantemente rivolto verso il seno del Padre, quindi l'anima prega incessantemente, vivendo questa dimensione spontanea con Cristo. Il fatto che la preghiera sia vita significa che essa è alimentata dall'incontro con il tuo divino, e tale incontro necessariamente determina una consegna dell'uomo a Dio, fonte della vita. Il rapporto dell'uomo con Dio impegna la persona nella sua interezza e chiede una risposta che si identifica con la vita stessa. Nel suo studio del 1980 sulla preghiera secondo San Paolo, così concludeva padre Fabiano Giorgini: solo recuperando le condizioni che il fondatore considerava basilari per la vita di orazione nella comunità passionista, si potrà sperare un nuovo equilibrio tra le varie componenti della vita passionista, specialmente circa il rapporto orazione ed altri aspetti della vita e vocazione passionista. Quindi, celebrando il 150° anniversario della canonizzazione di San Paolo della Croce, e oggi nel cuore passionista concludiamo 200 anni di aggregazione con il 14 settembre di 200 anni fa alla famiglia passionista, le indicazioni ricavate dai suoi scritti dovrebbero far nascere in ciascuno il vivo desiderio di stare maggiormente con il Signore, di gustare il dialogo amoroso con Lui, di stimolare un maggiore impegno nella vita spirituale. Pregare significa infatti attuare pienamente il dono di sé, perché la preghiera è il principio di rigenerazione tutti, a condizione che il piccolo grano che vi fa terra muoia. La morte a se stessi è la condizione per portare frutto, non è mai il punto di arrivo, ma è l'origine di una vita nuova. Per tutti coloro che, come Gesù, sono chiamati ad attuare nella preghiera il dono di sé e poter condividere nella morte il contenuto della vita. Tale processo può essere realizzato da tutti perché il frutto della morte di Gesù, lo Spirito, ci è stato dato in abbondanza. Quindi queste sono le riflessioni conclusive, spero che non vi sia stancate troppo. Poi potete leggere tutta la relazione per approfondire questi aspetti di una preghiera che è contemplativo, missionario insieme, però appunto facendo attenzione, come dicevo prima, questo aspetto della missionalità non legata tanto al portare attraverso la parola o quant'altro, ma legato sempre a questo raggiungere tutti, a partire dai vicini e lontani, dico di argomento, quelli che si erano separati dalla Chiesa cattolica, cioè la nostra preghiera raggiunge l'umanità intera, quindi in effetti sia i missionari, la patrona delle missioni, lo sappiamo bene chi è. E noi pure siamo chiamati a vivere questo aspetto della missionalità della preghiera, anche semplicemente non andando mai fuori a predicare. Quindi tutti lo possiamo fare, e San Paolo incoraggiava e voleva che questo fosse fatto da tutti.